inizi inimmaginabili. Abbiamo scelto questo titolo, credo assolutamente vero. Non era immaginabile un avvenimento così, e soltanto da pochissimo Papa Giovanni a sorpresa, il 25 gennaio a San Paolo fuori le mura del 59, quindi pochissimi mesi, 3 mesi dopo la sua elezione a Papa, convoca il Concilio Vaticano II. Un momento trepido, adesso anche questo filmato, stringatissimo, però ce ne ha fatto sentire un poco il clima complessivo, davvero straordinario. Ma quando poi incomincia l'avventura, incomincia subito, attraverso le sessioni di dibattito, le intere mattinate, e subito si va anche profilando la grande difficoltà, perché il profilo ideale di Papa Giovanni l'abbiamo sentito adesso riassunto molto bene in quel terzetto di intenzioni, no? Una Chiesa che si apre al mondo, che mette da parte il linguaggio delle condanne e invece varca i sentieri del dialogo ospitale, e poi una Chiesa che si ripromette di riconciliarsi al proprio interno. Questo è un profilo ideale altissimo, poi riconduciamoci anche in quel momento, per la verità, se lo sentissimo dire oggi ancora, con le parole di oggi, dovremmo dire è di grandissima attualità. Bene, ma quando ci si mette al lavoro appare con estrema evidenza che dietro quell'entusiasmo sincero, schietto, quella disponibilità cordiale, direi sorridente, un po' di tutti i partecipanti, gli occhi delle televisioni e soprattutto dei giornali sono costantemente proiettati sulla Basilica Vaticana, proprio in quel momento appare immediatamente in salita la strada, anzi mi verrebbe da dire in parete la strada. Se dovessimo qui chiedere a vescovi, adesso la gran parte non c'è più, e quei poveretti che sono rimasti, bravi peraltro, sono assediati in questo momento, Monsignor Bettazzi mi diceva, oh, Franco, non ne posso più, perché continuano a chiedermi, è uno dei pochi ancora viventi, per di più bello pimpante, no? Quindi parla volentieri, se gli dai la parola il problema dopo è fermarlo, è come Loris Capovilla, il segretario di Papa Giovanni, no? Quando devono combinare un incontro con lui, i preti di Bergamo o nella comunità di Bergamo situano il suo intervento in modo tale che al massimo dopo mezz'ora si stacca la corrente, quindi, perché altrimenti pranzo, cena, vanno a pallino, insomma, perché lui è un fiume in piena, tuttora, lucidissimo, ed era segretario di Papa Giovanni, ma impreparati. Proprio loro lo dicevano con estrema schiettezza, adesso poi tutte queste cose le possiamo ritrovare scritte, assolutamente impreparati, perché tutti venivano da studi seri, delle loro teologie, sparsi per il mondo, ma appunto era la teologia degli anni 50, buona, evidentemente, tutt'altro che da buttare, ma una teologia indifesa, che dice questa è la Chiesa e questi sono i nemici della Chiesa, quindi la si comprende da dove venisse una teologia così, mica la si fa per il gusto di farla e del contrapporsi, ma perché chi ha dentro un po' l'eco della storia questa cosa la va comprendendo benissimo, no? E quindi su tanti temi l'impreparazione era totale, da ragazzo mi ricordo che il mio prevosto mi aveva mandato a prendere, era il nostro vicario generale, allora Monsignor Schiavini, che era stato prevosto di Varese, andare a prendere perché doveva celebrare le cresime. Sono andato con uno del papà della parrocchia e poi nel parlare, allora come si faceva a non domandare come va eccellenza il concilio, e lui simpaticissimamente, perché era uomo bravo, che mal di co, che mal di co, che mal di testa, siamo sempre a lezione, poi adesso ci mandano a lezione anche al pomeriggio. Esattamente, perché i vescovi italiani con la scusante vera di una preparazione ai dibattiti venivano convocati anche al pomeriggio, erano le ripetizioni, quelle che noi diremmo le ripetizioni dei ragazzi che fanno fatica a tenere testa al programma, allora c'è bisogno di un apprendimento più particolareggiato. E uno dei promotori più grandi di questa iniziativa, insieme al cardinale Lercaro, arcivescovo di Bologna, era stato precisamente l'arcivescovo Montini, no? Evidentemente sotto la forma dell'aggiornamento, ma in realtà erano corsi di recupero, cioè cerchiamo di tirarli in posizione, perché molti dei dibattiti che si profilavano li trovavano proprio impreparati. Ma soprattutto c'era stata una spia, e questa la sapevano in pochissimi, certamente la sapeva Papa Giovanni, che nella consultazione previa dei testi conciliari, cioè le diverse commissioni avevano preparati i testi sui singoli temi, il tema della Chiesa, i vari temi, i temi dell'azione pastorale, pochi erano stati preparati tutti dalle università pontificie romane, dove lavorava gente brava evidentemente, ma appunto dove l'impostazione era prevalentemente una impostazione di difesa. Allora, alla consultazione previa dei vescovi, questa cosa non fu subito detta in partenza, ma furono bocciati tutti, tranne uno, quello della Costituzione liturgica, ma tutti bocciati, ma perché di per sé i vescovi avrebbero dovuto dire, dunque fate le osservazioni a testo, dopo il primo capitolo dite che cosa va, che cosa non va, cosa potrebbe essere migliorato, fate delle considerazioni puntuali. Gli episcopati più attrezzati non hanno fatto questo. Hanno rimandato il testo dicendo, ma dopo di averci lavorato, dicendo assolutamente impossibile entrare in concilio con un testo così, bisogna radicalmente rifarlo. Quindi chi guidava in quel momento l'assise del concilio era, io penso, abbastanza nel panico. Perché? Perché tutto il lavoro previo che si rendeva evidentemente necessario, però non aveva trovato la benché minimale accoglienza, anzi aveva davvero generato delle serie valutazioni, anche perché questi erano episcopati, quindi non era il primo parere di uno intervistato per strada, che dice ma cosa ne pensi di... No, questa era gente che aveva studiato sul testo, l'avevano approfondito. E quindi questo è stato davvero un momento di grandissima preoccupazione, no? Dove si trattava comunque di cominciare, e non per nulla si cominciò con la Costituzione liturgica, ma di questo abbiamo l'occasione di parlare nel prossimo incontro, no? Quando faremo almeno i quattro grandi temi importanti, cercando di toccare il cuore di questi testi, che vuol dire il cuore di una chiesa, il cuore di un concilio. È la preoccupazione che avrei in tutti questi momenti, un po' ne abbiamo anche parlato nel prepararlo, non è quella di fare delle conferenze o dell'approfondimento dei contenuti, ma di avvicinare al fuoco che arde del Concilio, al rovetto ardente del Concilio, al cuore del Concilio. E questo è indubbiamente, credo, io penso, una delle forme più belle per dire: dopo 50 anni lo riascoltiamo, ma così lo riascoltiamo, no? Con l'anima di chi dice: ma che cosa hai voluto dirci, Signore, con un avvenimento così straordinario? E quindi che cosa stai continuando a dire, Signore, alle chiese del nostro tempo che hanno tra mano questi testi e che sono chiamati a dare volto a queste consegne? Ma questa è stata davvero la sorpresa, davvero grande, no? Che tanti contesti erano comunque di contesti di vita, ma io penso parrocchie, monasteri, comunità, iniziative particolari, in particolare nel campo della carità oppure nell'avventura missionaria della Chiesa, ma è quello che stava via via emergendo all'interno dei vissuti concreti delle comunità cristiane non era una cosa timorosa, impaurita, era qualcosa vissuto spesso con slancio, con convinzione, con profondità e poi estrema grazia di uomini e donne che proprio per questa tematica religiosa e teologica avevano dedicato la vita. Che bello, no? Aver potuto incontrare uomini che dopo furono chiamati come esperti al Concilio, e gli esperti al Concilio hanno avuto una parte enorme come importanza, esperti riconosciuti, quindi teologi e anche delle diverse confessioni cristiane avevano dedicato la vita a questo. Mi ricordo di un momento di chiacchierata con il benedettino belga padre Jacques Dupont, biblista, no? Un uomo che ha dedicato la vita allo studio della parola di Dio, il suo libro sulle beatitudini, il suo libro sul testamento di Paolo nel discorso di Efeso, straordinario, dove anni e anni di studio e di approfondimento gli consentono adesso di dire una comunicazione semplice, accessibile a tutti, ma di straordinaria intensità. Questi avevano lavorato e magari con una piccola docenza in uno dei monasteri o delle facoltà teologiche dei religiosi, così, proprio con un apporto umile che non era conosciuto per la gran parte, ma però questi erano fermenti reali, avevano cominciato a prendere volto in pubblicazioni, in libri, in veri e propri interventi sulle riviste di teologia a livello internazionale, e questo comunque circolava, moltissimi non si erano accorti, la gente che vive nelle parrocchie come faceva ad accorgersene, ma anche tanti che poi erano anche nel ministero pastorale o nel servizio alla Chiesa non conoscevano ancora tutto questo, ma c'era, però c'era, altro che. Io mi ricordo una chiacchierata, proprio erano gli ultimi mesi di vita sua, ma lui non la sapeva e tantomeno io, del professor Lazzati, Giuseppe Lazzati, era il rettore della Cattolica, no? E lui, a livello appunto il suo lavoro grande che ha fatto sul tema del laicato, no? L'eremo di San Salvatore di Erba, dove tra l'altro c'è la sua tomba, e anche segno e luogo evidente della singolarità di questa figura. Ecco, il tema del laicato lui l'aveva approfondito, tant'è che continuamente le riflessioni sue e di altri venivano poi fatte circolare moltissimo all'interno delle diverse aggregazioni laicali e in quel momento in particolare le cifre degli appartenenti all'azione cattolica in Italia erano altissime. Soltanto le giovani donne erano 1.200.000, no? Per dire, cioè, qualcosa di estremamente capillare. E lui mi diceva: senti, ma tu pensa, molti di noi eravamo stati educati a partecipare alla messa quotidiana. Ora, io in latino lo sapevo, era professore delle origini cristiane in università cattolica, poi era rettore, quindi parlava latino, greco, li conosceva tutte, evidentemente queste lingue. Ma tutte le donne, gli uomini, i giovani della mia parrocchia che magari vengono anche alla messa quotidiana, mica lo capiscono il latino, ma in quegli anni erano cominciati ad essere pubblicati i messalini bilingue, latino e italiano. Sì, per anni siamo andati a messa, leggendo, per chi non capiva il latino, le preghiere che dicevano: noi tuo popolo, noi tua famiglia, rivolgendosi a Dio. Ma come si faceva a non capire che la Chiesa non era solo il clero? Pregavamo così, abbiamo pregato così per anni. Verissimo, verissimo. Cioè, alcuni fermenti che dopo non entrano nei grandi pronunciamenti accademici, però vivevano nel cuore delle persone. C'era gente che cominciava ad alimentarsi seriamente della ricchezza della liturgia e per quanto riusciva a capirla, perché le traduzioni personali, perché dopo la liturgia rimaneva tutta in latino, ma per chi riusciva a capirla diventava una comprensione davvero sorprendente di una ricchezza che dopo tutti dicevano: ma caspita, ma merita di essere molto più conosciuta. Ecco, questo per dirvi delle cose semplicissime, ma che fotografano, mi pare, quel momento, un grandissimo slancio ideale, il discorso di Papa Giovanni, il coraggio di Papa Giovanni, è diventato Papa a 78 anni. No? Lanciare dopo alcuni mesi un concilio ecumenico vaticano voleva dire veramente essere un uomo di fede profonda, perché troppo esperto anche della storia della Chiesa per non sapere che il concilio è un'impresa difficilissima da guidare, tanto più in quegli anni, quando abbiamo sentito i numeri dei vescovi nel mondo, quindi un'assemblea che governare non è certamente facile. Ecco, ma tutto questo era lì, oramai, quell'11 ottobre, si è varcata questa soglia e subito dopo è iniziato il dibattito. Ma qui c'è stato il momento in assoluto il più difficile per concilio, no? Dopo i giornalisti, questo lo si capiva molto di meno, perché i giornalisti impegnavano tutti i loro pezzi nell'intervista, si mettevano fuori in piazza San Pietro quando uscivano i padri conciliari, intervista l'uno, l'altro, poi erano di tutti i colori, di tutti i continenti, di tutte le nazionalità e le lingue, per chi dopo lavora sulla stampa era un andare a nozze, evidentemente, no? E allora stava molto su questo, ma dentro si stava inceppando il dibattito. Andava avanti il tema della liturgia, ma già sapevano che non era l'unico momento dell'approfondimento, avrebbero dovuto riprenderlo. Adesso, prima o poi, arrivava al dunque. Ora, adesso una delle cose belle è che oramai quasi tutti i testi, anche quelli riservati, sono in effetti pubblici, in particolare da Milano il nostro arcivescovo Montini aveva scritto una lettera ai moderatori del concilio e ovviamente al Papa come suo contributo per dire: ma qual è il punto nodale che noi vogliamo affrontare? Che cosa si propone ultimamente questo concilio? Perché l'impressione era che si passasse da un argomento all'altro, da un'analisi ad un'altra. Tra l'altro, appunto, i padri quando prendevano la parola, no, la prendevano obbligatoriamente in latino, no? Ma quasi tutti non lo sapevano il latino, e allora dicevano venerabiles fratres, venerabili fratelli, lo si capisce tutti, e detto questo con grande solennità partivano in lingua poi, perché non lo sapevano il latino, no? Ma tutto sommato in quei momenti gli interventi ruotavano tutti attorno a quel salmo che avremmo anche potuto pregare stasera. Ecco com'è bello e com'è gioioso che i fratelli vivono insieme. Erano vescovi in luna di miele da questo punto di vista, cioè, ma che bello essere qui in tanti, veniamo da tutto il mondo, ma è una cosa straordinaria, no? Ed era vero, solo che da voi il dibattito non va avanti più di tanto su di un percorso così, prima o poi deve arrivare al dunque, al dunque. Era il 30 novembre, al dunque. Dunque, perché va, ed era stata la grossa sollecitazione dei padri, il cardinale Sunes, il cardinale Lertar, il cardinale Frings della Germania, per dire alcuni nomi, e poi certamente l'arcivescovo Montini, no, proprio affrontiamo il tema della Chiesa. Allora va in cantiere l'argomento sulla Chiesa. Era lo schema preparato dalla Università del Laterano di Roma, appunto, e presidente di questi schemi era il cardinale Ottaviani. Magari avete visto filmati, storia del concilio, no? Poveretto, un po' lo si è fatto diventare, come dire, il capo di quelli rimasti indietro. Ma era un uomo intelligentissimo, vivacissimo, tra l'altro parlava in romanesco come in latino, era di Trastevere, no? E quando interveniva, non faceva i discorsi lunghi, qualcuno era un disastro, parlava sempre e non diceva quasi niente, però è meglio non dire i nomi, no? Anche perché adesso sono tutti in un concilio altro, no? E quindi, ma proprio tu vedi negli atti, oramai sono tutti pubblicati, tutti gli interventi, tutti. E allora cosa emergeva? Emergeva appunto che questo schema, io l'ho visto, l'ho analizzato con attenzione, era uno schema tipico delle università romane pontificie. La Chiesa, primo, la gerarchia, secondo, l'obbedienza nella Chiesa, terzo, c'erano mi pare 12 capitoli, poi un'appendice intitolata De Laicis, i laici, che anche allora erano il 98%, anche allora, no? Quindi i laici erano un'appendice della Chiesa, no? Questo era lo schema Ottaviani, ma lucido, puntuale, no? E va in onda la mattina la presentazione. È stato forse il momento più teso, ma non di fazioni, proprio di prospettive. Va al microfono Ottaviani, dice, abilissimo, con umorismo, no? Dite, ma voi avete in mano il testo, in assoluto il migliore che si poteva fare, no? Ma come già capitato ai tempi, 2000 anni fa in Galilea, quando verrete adesso richiesti del voto, capiterà: chi volete crocifiggere, Gesù o Barabba? E voi magari direte Barabba perché avete nelle vostre cartelle nascoste, perché è proibito dal regolamento, gli schemi che dei giovani seminaristi in piazza vi hanno consegnato, alternativi al mio schema. No, perché era vero. 18 schemi anonimi erano stati volantinati in piazza. 18 schemi anonimi, ma sì, noi diciamo anonimi perché non erano ufficiali. Ma questi erano fatti da pastori, da teologi, da gente però anonimi, non era quello che doveva andare in aula, no? Quindi, e tra l'altro dicendo questo, smascherava la scorrettezza. Il regolamento non consente questo, quindi era un intervento micidiale da questo punto di vista, no? Va alla tribuna il cardinale Frings, tedesco, tutti e due ciechi quasi. Dice: questo testo che ci è stato dato è il più indegno che si potesse immaginare, indegno. Poi, e dopo ha aggiunto solo come si fa a lavorare su di un concilio, in un concilio se ne ha un testo così. Ma no, questo testo va ritirato immediatamente. Momento di tensione altissima, evidentemente. A quel punto i presidenti non fanno iniziare il dibattito, forse perché era già verso l'una, comunque, sospendono, chiudono e si riconvocano per la mattina seguente. Ma prima però hanno fatto le elezioni, hanno fatto le votazioni, perché bisognava prendere la scelta. Mi pare 1200 erotti lo schema Ottaviani, circa 850 lo schema, cioè l'intervento di Frings. Quindi il regolamento del concilio parlava molto chiaro: per sostituire uno schema in concilio bisogna avere la maggioranza dei due terzi. Quindi detta vittoria, ancora vittoria. Prevalenza, perché non c'era il clima da derby, no, non c'era, era un confronto, cominciava ad emergere il confronto davvero di idee. Questo avviene quindi alla fine della mattinata, all'una, alle 4 del giorno. Comunicato stampa dalla Città del Vaticano dice che di sua autorità Papa Giovanni modifica il regolamento del concilio e ritira gli schemi. Intervento, dico, questo contadino bergamasco, questo qui era un uomo di Dio. E dice: no, non si può andare avanti con un clima così. E allora dopo voi immaginate con chi avrà mangiato il Papa quel giorno lì, cioè che gli avrà telefonato tra la una e le quattro, no? E quindi tutto la Baradam che parte in tutte queste occasioni. Però il momento è stato davvero difficilissimo. Solo per dire, vi devo fare per forza un salto, perché quando all'8 dicembre terminò la prima sessione, fu anche l'ultima e unica sessione di Papa Giovanni, perché il 3 giugno poi sarebbe morto e il concilio avrebbe dovuto riprendere in settembre, no? Ma avrebbe dovuto ripetere le pressioni su Paolo VI di non continuarlo, sono state molto forti. No? Perché coglievano un'agitazione così, ma Paolo VI è stato determinatissimo. Bene, quando avrebbero di nuovo ripreso il tema della Chiesa, sapete qual era lo schema? Uno dei 18 schemi anonimi, quello fatto dal grande teologo belga Philips, che era lo schema già che conteneva quella che noi abbiamo poi chiamato Lumen Gentium, il testo ufficiale sulla Chiesa. Ma quindi non era una lotta di intrighi, di fazioni, ma era la, l'aprirsi di un dibattito fatto con libertà, ma di queste cose poi in parte riprenderemo. Certo, la cosa grande è che tu avverti subito già da queste cose che adesso io cerco di dire in maniera, insomma, che non pesa, no? Ma senza citare i testi, i numeri, perché altrimenti andiamo fuori col mal di testa, ma è unicamente per dare un'idea, però dice subito, ma questo allora è stato un avvenimento di grande libertà e di grande ricerca, ma c'è. E io credo che la terminologia più vera per definire questo momento del concilio è che è stato esperienza spirituale, non c'è dubbio. Non c'è dubbio. E qui non erano lotte tra fazioni, anche se le differenze di impostazioni di mentalità erano fortissime e andavano emergendo. Ma adagio adagio, perché ad un certo punto prevale una direzione piuttosto che un'altra? Perché era prima più fondata, perché era radicata nella tradizione biblica, perché nel frattempo, in quei decenni antecedenti il concilio, erano andate fiorendo delle esperienze di lavoro, di studio, di incontro, di dialogo, di convegni estremamente promettenti in campo biblico, in campo ecumenico, in campo liturgico. I tre grandi movimenti, biblico, ecumenico e liturgico, avevano via via è irrorato di ossigeno buono il dibattito ecclesiale. Ora, adesso che al concilio si stura la possibilità di un confronto libero, tutto questo viene a galla, evidentemente. Perché? Perché c'era gente che ci aveva impegnato la vita su questo, ci aveva messo la serietà della propria fede, la ricerca effettiva di ciò che doveva essere vero, opportuno. Però gli inizi sono stati questi, gli inizi. E quando poi l'8 dicembre ci si congeda, ovviamente nella prospettiva di una ripresa, non si prevedeva un crollo così immediato e drammatico della salute di Papa Giovanni. Ma il Papa buono se n'è andato. Quindi lui, che era stato all'origine dell'intuizione, è stata intuizione sua. Questo è, credo, qualcosa maturato nella preghiera, di quegli uomini che vedono lontano, che non guardano soltanto all'immediatezza della cronaca che sta davanti a loro, ma che scrutano tempi e modi del cammino di comunità, di chiese, di popoli, di culture, però se n'era andato. Anzi, mi piace proprio per questo che ho suggerito a Don Lucio di metterlo sul foglio, no? Io ricordo per la domenica pomeriggio del 3 giugno, appunto, era l'orario dove tutti si sentiva tutto il calcio minuto per minuto per i risultati di quella domenica, tutte le postazioni radio erano sintonizzate su Piazza San Pietro. Questo me lo ricordo benissimo. Erano venuti mio papà, la mia mamma, i miei fratelli a trovarmi il seminario, era la domenica di visita, no? E tutti, le radioline non trasmettevano né la Juve né l'Inter né niente. Trasmettevano le notizie, no? E io ricordo l'impressione enorme che ha fatto, no? Quando lo speaker della Radio Vaticana dice: Papa Giovanni, sua santità, non so, ha chiesto che venga pregato a voce alta questo salmo. Mi piace leggerlo. Quale gioia quando mi dissero andremo alla casa. Quale gioia quando mi dissero. Se n'è andato così il Begliardo, se n'è andato così. Quest'uomo grande di fede che ha dato un'impronta a quel momento conciliare, quasi invocando dalla sua Chiesa il massimo di libertà per una ricerca vera, per poter fino in fondo capire, comprendere e poi intuire i sentieri che il Signore avrebbe additato per il cammino della sua Chiesa. Ecco, questi sono gli inizi inimmaginabili, come dice il titolo di questo nostro primo incontro, ma si fa strada lo Spirito, non c'è dubbio, no? Ora, due cose, sono al termine, non voglio farli lunghi questi incontri, no, poi quello di stasera è anche un po' introduttivo, ma introduttivo nel cogliere il clima, e questa è una cosa importante. Provo tristezza quando sento parlare del concilio come se fosse solo un dibattito sui testi che sono stati varati dal concilio. No, il concilio è stato un avvenimento vivo, è stato un confronto di fede, è stata una ricerca reale che non entra da un'angolatura così. È difficile che lo capisca, anche se dopo diventasse un commentatore proprio metodico dei testi, gli sfuggirebbe qualcosa che è stata invece la passione reale di una Chiesa che su alcune determinazioni si è davvero tutta concentrata. Ora, vorrei, terminando, dire alcune piccole cose che però sono per noi, perché non ci abbiamo voglia di fare anniversari inutili, già se ne fanno già troppi di celebrativi. Se facciamo questo anniversario del concilio è perché ci stiamo chiedendo se come chiese stiamo davvero su questa lunghezza d'onda di ciò che lo Spirito ha detto alla Chiesa. E allora tre cose mi piace dire, semplicissime, ci metto un minuto. La prima è fondamentale che siano vive le chiese sul territorio, nella storia, dentro i contesti più diversi. Andate in concilio e magari i portatori erano anche vescovi dalla vita difficilissima, vescovi nei paesi e nelle diocesi più improbabili, ma portatori di fede schietta, di attesa vera, di anelito reale. Un concilio ha bisogno di chiese vive per esprimersi, e un concilio restituisce parole grandi per chiese vive, non morte, non rassegnate, non chiuse. Secondo, il gusto del ritrovarsi per cercare, per chiedersi, ma il Signore che cosa ci mette tra mano? Che cosa ci sta dicendo? Che cosa ci consegna? Dopo, da qui, da questo scavo, partono le scelte per dire, allora prendiamo una traiettoria come questa, apriamo un varco in questa direzione, scegliamo un sentiero così, ma dentro c'è una ricerca, e spesso sofferta, vera, ma davvero c'è. Ora, tutto questo non può rimanere esperienza di un concilio. Questo è importante che diventi stile di Chiesa, stile di Chiesa, e della Chiesa di ogni tempo, delle nostre Chiese, gente che sa lasciarsi convocare, e proprio lasciandosi convocare dal Signore, ascolta fino in fondo ciò che lo Spirito dice alle Chiese, ce la mette tutta per questo. Ognuno lo farà con la sua povertà, con le sue risorse, ma dopo nell'insieme è questa l'attenzione che abbiamo, Ed è da questo ascolto che dopo germinano i passi di determinazione e di orientamento. Questo non può essere qualcosa da lasciare a quei vescovi che fecero il corso. No, questo diventi un vestito di chiesa, uno stile di chiesa, una maniera di sentirsi dentro un popolo di Dio in cammino nella storia. E l'ultima cosa, le parole magari non dette sarebbero state dette dopo, subito dopo, verso il termine del concilio, le parole non dette, ma che in quel momento hanno davvero creato il clima del concilio, era una chiesa che voleva dire di amare il mondo, di sentirsi solidale con il mondo, di volerlo aiutare, di volerlo servire, una chiesa appassionata del mondo e dell'uomo. Questo è il non detto di Papa Giovanni. Ma non solo di Papa Giovanni, ma di una chiesa che si è messa in concilio. Ora, questa cosa è entrata. È entrata nel cuore. Dall'inizio. E senza fare il mito del famoso discorso alla luna, sulla luna, quello dell'11 ottobre, ce lo faranno vedere, credo, in tutte le salse, anche in questi giorni, dopodomani. Noi abbiamo giocato, quindi, ma non solo per questo, ma con l'animo con cui si poneva, quest'uomo semplice, schietto, profondo, tenace, solido come una roccia, quest'uomo che dava speranza alla Chiesa, questo è stato il dono del Signore, non c'è dubbio, no? Però anche qui, allora cosa vuol dire fare un anniversario per il 50esimo? Non c'è per diventare improvvisamente una chiesa lamentosa, una chiesa che cerca piuttosto spazi garantiti, no, ma per essere sempre di più una chiesa che vuol bene al mondo e alla storia, che lo aiuta, che lo serve, che anche quando dice no, così non può andare, questa cosa non ci porta in una direzione positiva, lo fa per aiutare, non ha il criterio della condanna, ma quello della parola che edifica e che sostiene. Ecco, a me pare che gli inizi siano stati questi, gli inizi, no? Però difficile, perché quel momento, le interviste, dopo la fine della prima sessione hanno cominciato ad essere rivelatrici. Adesso, tra l'altro, quasi tutti i bigre avevano fatto un diario del concilio, un loro diario. Oramai parecchi di questi diari sono stati pubblicati. Questa sarebbe una letteratura, non possiamo mica leggere un ventaglio di cose, ma bellissimo. Soprattutto quando uno non ci va dentro, vediamo chi ha vinto, chi ha spiato questa cosa, chi ha suggerito. No, ma quando ci vai dentro per dire, ma qui come ha fatto crescere il Signore? Come ha fatto crescere questa libertà d'animo? Questo confronto sorprendente, dove si diventava positivamente capaci di parlarsi e di ascoltarsi. Però questi sono stati gli inizi, ma già gli inizi lasciano il segno, no? Tant'è che stasera abbiamo fatto un ricordo di storia o ci siamo detti parole urgenti per oggi. Forse abbiamo fatto tutte e due le cose, perché per fare un ricordo di storia non valeva la pena di venire così in tanto, per dirci
dici delle parole urgenti per oggi, levale non a te.
Certamente.
Ecco, io mi fermo qua, quindi, e poi, non so, suggerirei però qui, chiedo anche a voi, ci sarebbe anche uno spazio di possibile dialogo, oppure magari ci portiamo un po' avanti nelle serate e poi scegliamo, cammin facendo, qualche momento che invece è più esplicitamente di dialogo, di domande, così è meno a caldo, magari la si prepara un po' di più, la si... ecco, e via via però la facciamo emergere, perché anche questo può essere importante. Io credo, se fossi a vostro posto, io farei fatica a fare subito un dibattito, cioè preferirei anche un momento ragionarci, no? Ragionare, vedere. Tra l'altro ne stiamo sentendo anche tutte, di ogni campana sul concilio. Credo di avervi detto, no, no, la mia campana che non ce l'ho, non ce l'ho. Però le cose che vi ho detto sono proprio vere. Modestamente sono vere. No? Ho avuto un'enorme, strepitosa fortuna di studiare quando ho fatto il dottorato in teologia, ero un prete da pochi anni, e ho avuto l'enorme fortuna di fare questo alla facoltà di Milano, che nasceva in quei mesi, e con un padre benedettino che era stato un esperto del concilio e che era stato lui a scrivere, ma ne parleremo, la Costituzione liturgica, no? E in quel momento io ero l'unico alunno suo, quindi una scuola personalizzata ad oltranza, quindi tutte le riforme che fanno i ministeri della pubblica istruzione ci hanno così da guadagnare, prima di arrivare a questo livello. E lui mi ha detto, aveva tutto, poi un uomo buonissimo, mite, mi raccontava di tutto, ma di tutto, di tutto nel senso bello della parola, il dibattito, il perché, le paure, il superamento, come si sono mossi, anche le correnti più significative e rilevanti, per cui ho avuto anche questa fortuna di avere un narratore amico che mi ha introdotto al concilio, no? Credo che anche un pochino la passione sincera che ho per il concilio dipenda anche da padre Cipriano, che è proprio un uomo di una mitezza, sarebbe contento stasera, mi direbbe, ah, hai capito qualche cosa, insomma, non ho fatto scuola proprio per niente, allora. Ma dopo tu ci entri e qui ci sarebbero anche delle cose molto pittoresche, magari qualcuna via via la andremo dicendo, cammin facendo. Buonasera a tutti.
Grazie.